Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Oggi è la festa di tutti i santi, abbiamo incensato le reliquie di questa Chiesa che ci ricordano il nostro destino di gloria. È la festa di tutti i santi, ma penso soprattutto dovremmo celebrarla come la vera festa di Dio, la vera festa del Signore Gesù, perché è per questo che Dio si è rivelato e ha operato, è per questo che Gesù ha versato il suo sangue, è per l'amore di Dio verso l'umanità che ha mandato il suo Figlio. Perciò celebriamo la gioia di Dio, anche se noi la contempliamo, la gioia di Dio, la vittoria di Gesù, la contempliamo nella fede. E tuttavia non ci mancano i segni dell'amore di Dio, i segni della vittoria del Signore Gesù. Soprattutto sono i segni dell'amore, i segni della carità. Chiediamo questo amore nella nostra vita. Chiediamo che il Signore apra sempre di più il nostro cuore.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, al capitolo 7, dal versetto 1 al 17. Io, Giovanni, vidi quattro angeli che stavano ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti, perché non soffiasse vento sulla terra, né sul mare, né su alcuna pianta. E vidi salire dall'Oriente un altro angelo con il sigillo del Dio vivente. E gridò a gran voce ai quattro angeli, ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare: non devastate la terra né il mare né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio. E udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo: 144.000 segnati, provenienti da ogni tribù dei figli di Israele. Dalla tribù di Giuda 12.000, segnati con il sigillo. Dalla tribù di Ruben 12.000, dalla tribù di Gad 12.000, dalla tribù di Aser 12.000, dalla tribù di Neftali 12.000, dalla tribù di Manasse 12.000, dalla tribù di Simeone 12.000, dalla tribù di Levi 12.000, dalla tribù di Issacar 12.000, dalla tribù di Zabulon 12.000, dalla tribù di Giuseppe 12.000, dalla tribù di Beniamino 12.000 segnati con il sigillo. Dopo queste cose vidi, ecco, una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani. E gridavano a gran voce: la salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono e all'agnello. E tutti gli angeli stavano intorno al trono e gli anziani ai quattro esseri viventi, e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: Amen. Lode, gloria, sapienza, azione di grazia, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: Questi che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono? Gli risposi: Signore mio, tu lo sai. E lui: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti rendendolo candide nel sangue dell'agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Non avranno più fame né avranno più sete, non li colpirà il sole né arsura alcuna, perché l'agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo, al capitolo 3. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso, come Egli è puro. Parola di Dio.
Al Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 5, versetti 1-12. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.
Parola del Signore.
Ecco, nella ricchezza di queste parole, di queste scritture, che promettono che vedremo Dio, promettono la felicità. E vorrei che celebrassimo questa festa, quest'anno, considerando, a partire dalla prima lettura, cioè dal testo dell'Apocalisse che abbiamo ascoltato, dalle parole di questa visione, vorrei che considerassimo che i santi, il destino dei santi, sono un mistero, ma non solo i santi che sono nell'elenco della Chiesa, tutti i santi, perché questa non è la festa solo dei santi che sono proposti naturalmente al nostro esempio. Ed è importante che qualcuno di questi santi anche cerchiamo di conoscerlo di più, di farcelo amico, non solo di ricordarlo, di chiedere l'intercessione, pensiamo a un San Francesco, ma anche leggere la sua regola, i suoi scritti e così via, farsi amico qualche santo, conoscendolo di più. Ma questa festa non è solo appunto dei grandi santi o dei santi che ci sono proposti lungo la storia della Chiesa, è la festa di tutti quelli che sono con Dio. È questo di cui parla la prima lettura. La prima lettura, vedete, è il capitolo settimo, ce l'avete nel foglietto ampiamente, giustamente abbiamo letto tutto. La prima lettura ci presenta da un lato, prima di tutto, i santi dell'antica alleanza, ed è esplicito, i santi di Israele, e poi ci presenta l'effetto, il risultato dell'intervento di Gesù, della sua morte e risurrezione. Ecco, vorrei che ci concentrassimo su questo. Il veggente vede anche una grande folla di ogni tribù, lingua, popolo, una folla innumerevole che nessuno può contare. E tutti sono davanti al trono di Dio, in piedi, pieni di dignità e di onore, e hanno nelle mani il segno della vittoria, la palma della vittoria. Naturalmente sono tutti simboli, ma che ci vogliono rivelare quello che noi non possiamo vedere con i nostri occhi, sperimentare con i nostri sensi. Ecco, vedete che in questa scrittura c'è una domanda a un certo punto. Uno degli anziani, dice l'autore, dice il veggente, si rivolse a me e disse, sono al versetto 13, questi che sono vestiti di bianco, chi sono? E da dove vengono? È un mistero. È molto importante sapere chi sono. Ma per sapere chi sono bisogna sapere da dove vengono. Perché sono vestiti di bianco? Perché sono così gloriosi? Da dove vengono? E il veggente confessa che non lo sa. E anche noi non lo sappiamo. Non lo possiamo, cioè, verificare con i nostri mezzi, con la nostra sensibilità. È una realtà che è ancora nascosta per noi. È una realtà della rivelazione, della fede. Chi sono? Cioè, da dove vengono? E allora c'è la risposta. Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue dell'agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio. Sono coloro che vengono dalla grande tribolazione. Nel linguaggio dell'autore dell'Apocalisse, perché l'espressione grande tribolazione può avere molti significati, è un'espressione che troviamo anche negli scritti dei profeti, per esempio nel libro di Daniele. La grande tribolazione può avere molti significati diversi, ma per l'autore dell'Apocalisse la grande tribolazione è la morte di Gesù. Quella è stata la grande tribolazione, perché è stata la tribolazione del Figlio di Dio. Chi sono coloro che sono vestiti di bianco e perché sono lì? Sono coloro che sono stati creati dalla grande tribolazione, cioè dalla morte salvifica del Figlio di Dio, dell'agnello, come dice l'autore, che chiama Gesù molto spesso l'agnello, facendo così riferimento al suo sacrificio volontario. Vedete come descrive, come mai sono così pieni di onore e di dignità, così vittoriosi, perché provengono dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue dell'agnello. Hanno lavato le vesti e le hanno rese candide nel sangue dell'agnello. È chiaro. Cos'è che ha reso candide le loro vesti? La grazia, il dono gratuito della morte del Signore Gesù. Perciò costoro rappresentano tutti noi, non rappresentano solo San Francesco, Santa Teresa, rappresentano tutti noi e rappresentano il nostro destino. È questo che noi stiamo facendo, cioè questo che veramente Dio sta facendo in noi, e noi dobbiamo scoprirlo e così dobbiamo interpretare il nostro cammino terreno. Noi stiamo lavando le nostre vesti nel sangue dell'agnello. Ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, difatti, noi ci immergiamo nel sangue dell'agnello. Riceviamo dall'Eucaristia, cioè dal ricordo efficace della morte del Signore Gesù e della sua risurrezione. Riceviamo il perdono, il lavacro dei nostri peccati e dei peccati del mondo. Riceviamo l'inizio della vita eterna, le primizie della vita eterna, lo Spirito come caparra, come primo dono iniziale che durerà per sempre. Noi stiamo lavando le nostre vesti e le stiamo rendendo candide nel sangue dell'agnello. Naturalmente è evidente che unendoci così alla grazia del Cristo, cioè al suo sacrificio, siamo coinvolti anche noi. Anche i nostri sacrifici, le nostre pene, il nostro cammino faticoso, le nostre lacrime fanno parte di questo lavacro. È quello che celebriamo sempre nell'Eucaristia. Ecco, vi invito a considerare come l'Eucaristia sia proprio questo. Cioè l'Eucaristia è quel dono che si rinnova, quel mezzo, quel sacramento, come lo chiamiamo, che si rinnova per noi continuamente, di un evento unico, irripetibile, perché Gesù è morto una volta per sempre e vive in eterno. Si ripresenta a noi questo evento salvifico e ci coinvolge e trasforma la nostra vita progressivamente, chiedendo anche a noi una collaborazione, un atto di fede, soprattutto un atto di amore, un'offerta della nostra vita. Così noi le celebriamo l'Eucaristia. Dobbiamo ancora di più approfondire il significato elementare, il più importante dell'Eucaristia. Noi celebriamo, cioè, l'offerta di Gesù per poter diventare anche noi un'offerta a Dio gradita. Così diciamo anche con le parole del sacerdote dopo la consacrazione. Noi facciamo la Santa Comunione, cioè ci uniamo mangiando e bevendo il pane e il vino divenuti sacramento, mezzo di comunicazione con il corpo e sangue di Cristo, cioè con la sua morte e risurrezione, mangiando e bevendo, noi ci uniamo alla morte e risurrezione del Signore. E chiediamo che in questo modo tutta la nostra vita sia un'offerta a Dio gradita. Ecco allora il mistero che questa parola, questa visione del veggente, di Giovanni il veggente, ci rivela. E cioè che costoro siamo noi. Ci rivela la nostra comunione profonda con tutti quelli che sono già con Dio, che sono già, cioè, nella verità, che hanno potuto già aprire gli occhi alla verità, a quella luce che non tramonta e che noi dobbiamo sempre coltivare, dobbiamo sempre sperare. E come dicevo all'inizio della Messa, sì, se c'è una festa, Dio, non, spero che non mi giudichi per questo, Dio è altruista, non pensa a se stesso. Se c'è una festa per Dio è proprio questa. È la vittoria del suo amore. Dio si rallegra di noi. Dio si rallegra dell'umanità finalmente trasfigurata, redenta, che noi speriamo. Ecco, rivolgiamoci a Dio nostro Padre e Padre di tutti. Nel nome di Gesù diciamo: ascoltaci, Signore. Per tutta l'umanità, perché tutta possa essere redenta e trasfigurata nella gloria di Dio. Preghiamo. Per l'intercessione di tutti i santi che già godono della felicità eterna e della presenza di Dio, perché ci soccorrano, ci accompagnino, ci sostengano, preghiamo. Per tutti i nostri fratelli più sofferenti nel mondo, per tutti quelli che sono nel dolore, nella disperazione, a motivo delle guerre in modo speciale, preghiamo per ottenere da Dio e per intercessione di tutti i santi il dono della pace per tutto il mondo, preghiamo. Oggi ricordiamo in questa Eucaristia Sergio Fontana, insieme alla sposa, insieme a tutta la sua famiglia, ai figli e ai nipoti. Chiediamo per la sua anima la pace eterna, preghiamo. Ci uniamo anche ai nostri fratelli e sorelle che sono a Montesole. Oggi c'è una professione di una dei nostri sposi, ecco, di una delle nostre famiglie, e ci uniamo a loro, preghiamo per loro. Si chiamano Stefano e Lucia, per la loro famiglia, preghiamo. Aggiungiamo tutte le altre intenzioni che sono nel vostro cuore e di tutti quelli che contano, sperano e contano nel nostro ricordo, perché in tutti risplenda la speranza della vita eterna e li aiuti questa luce nel cammino di questa vita. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.